Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni, che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che ormai lo sapete, ascoltatrici e ascoltatori, vi fa incontrare donne dalle vite, dai profili più diversi e ci dà il tempo, questa trasmissione, di conoscerle un po' più a fondo, conoscere le loro storie, i loro percorsi, i loro obiettivi, le loro difficoltà. E io ci credo tantissimo a questa cosa e sono sicura che succede anche a voi. Ogni volta, perché oramai siamo arrivati alla terza stagione di Parla con lei, è una piccola grande scoperta, delle piccole grandi finestre che apriamo sul mondo. E vi presento subito l'ospite di oggi, che si chiama Federica Cicu. Buongiorno Federica.
Buongiorno e grazie.
Allora, con Federica oggi di che cosa parleremo? Parleremo di tante cose che hanno tutta una relazione fra di loro, è diciamo il movimento, perché parleremo di bambini, parleremo di gioco, parleremo di natura e di naturalezza e spontaneità, ma appunto soprattutto di gioco, forse è proprio il gioco, il filo conduttore delle cose di cui parleremo oggi. Ah, innanzitutto mi sono dimenticata di dirvi Federica Cicu, milanese, anche se con un'origine sarda, come mi diceva prima, un po' rivela il suo cognome, classe 1970 e diciamo professione
psicomotricista.
E però, come appunto anche qua spesso succede a Parla con lei, non basta una parola sola per definire le ospiti di questa trasmissione. Quindi il gioco, mi dicevi, no? Ci faceva da filo conduttore. Perché?
Beh, allora il gioco è proprio ormai da anni il mio strumento di lavoro, e direi non solo, perché in questi ultimi 2 anni ho ricominciato proprio a giocare a dadi, a carte, è sempre stata una cosa che mi ha divertito molto. Il gioco è il mio lavoro, nel senso che la psicomotricità è una pratica corporea, io lavoro da anni con bambini sia in campo terapeutico che diciamo educativo, preventivo. E il mio lavoro è giocare con loro. Io allestisco degli spazi, però la cosa che è interessante dal mio punto di vista è che diciamo la mia formazione mi porta a allestire uno spazio e poi lasciare che i bambini giochino liberamente. Quindi il mio lavoro è proprio di tipo relazionale, molto di osservazione di quello che nasce dai bambini e il giocare con loro.
Questo strumento, quello del gioco, come è arrivato nella tua vita? Cioè, o meglio, tu come sei arrivata al gioco come modalità di lavoro, di conoscenza e anche di educazione?
Allora, io in realtà, vabbè, dopo il liceo linguistico mi ero iscritta al triennio per assistenti sociali e per fortuna il terzo anno feci l'Erasmus a Madrid. E a Madrid una mia compagna era una malabarista, una giocoliera, e lì è stato un anno 91-92 molto divertente. Mi sono avvicinata alle arti circensi a Madrid e una volta tornata a Milano ho conosciuto i primi giocolieri milanesi, con i quali non ho più smesso di giocare, diciamo. Poi in realtà io non faccio questo di lavoro, appunto faccio altro, ma mi è rimasta la passione per il teatro di strada, il teatro in generale. E quindi in realtà dopo tanti anni diciamo quello che può essere considerato il mio maestro, Pier Giorgio Vimercati, il mago Barnaba, mi ha proposto di entrare in Fondazione Teodora per fare la clown in ospedale, e all'inizio ero molto scettica, però alla fine è da 16 anni che faccio quel lavoro, oltre agli altri, e anche lì il gioco è diciamo fondamentale. Gioco e improvvisazione. Quindi ho iniziato con 3 palline, poi io non sono diventata una brava giocoliera, però tornata a Milano eccetera eccetera, con Claudia Bellasi abbiamo messo in piedi un piccolo spettacolo che abbiamo fatto girare in vari festival di teatro di strada, parlo degli anni 90, e poi lei ha proseguito, io invece appunto poi mi sono data ad altro.
E che tipo di spettacolo era?
Era uno spettacolo di giocoleria acrobatica, perché nel frattempo, insomma, facevo ginnastica artistica da piccola, e poi a Milano è nato al Saini un corso di acrobatica diretto da Walter Zucchi, che era un altro del Giro dei Saltimbanchi, ex ginnasta professionista, e in quegli anni mi sono divertita, andavamo due volte alla settimana al Saini, 2 ore ogni volta, e lui, oltre ad allenarci, ci insegnava le figure a due, le torri, insomma. Quindi con Claudia poi abbiamo inserito queste figure acrobatiche nello spettacolo.
Aveva una storia questo spettacolo? Che cosa rappresentava?
Si chiamava il Valzer dei Fiori, era una cosa comica, poetica, senza nessun tipo di storia.
E quali erano i posti, oltre a questo Saini dove prendevate, insomma, facevate le lezioni, quali erano i posti dove poi andavate a provare, oppure vi trovavate anche con altri giocolieri o comunque, diciamo, frequentatore dell'arte circense?
Sì, sì, allora, praticamente in quegli anni è stata occupata la Cascina Torchera, e da lì ogni lunedì, ma per un sacco di anni,
che non è troppo lontano da qua, esatto, per chi non lo sapesse, dalla sede di Radio Popolare intendo, vicino al cimitero maggiore, giusto?
Sì, in fondo a Viale Certosa, tuttora attiva,
tuttora
io non
attiva.
La frequento
incredibilmente
più,
però... è ancora lì, quindi esatto. Sono quanti anni oramai?
Sempre senza acqua,
esatto.
E adesso non ricordo, però credo fosse il 1995.
Cavoli, quindi sono 40 anni, se la matematica...
Comunque ogni lunedì ci trovavamo ad allenarci con clave, palline e quant'altro, nell'aia della cascina, e d'inverno dentro questa sala che avevamo rimesso a posto, la Salto Ottoni, perché c'erano anche gli ottoni della banda, e insomma da lì poi sono nati un sacco di artisti
milanesi e non
più che altro milanesi, Free Clown, insomma tanti di loro, allora io appunto mi sono appassionata al clown, conobbi Rita Pelusio, che ci propose di fare uno stage in Torchiera sul clown, quindi lei è un'insegnante incredibile, tira fuori il comico da chiunque, anche il più triste.
E, che bello!
E da lì sono nati dei personaggi, e siccome sempre durante la rassegna di Saltimbanco, di cui parleremo, io col mio ex compagno ci siamo messi a cucinare per centinaia di persone, sono nati questi personaggi, e con altri due anche la cucina della Cascina Torchiera diventava un luogo di spettacolo in qualche modo, quindi era molto divertente. Rassegna di Saltimbanco, che nasce nel 1998 e va avanti per 18 anni. Poi per tanti e tanti motivi finisce questa esperienza stupenda.
Ma in che cosa consisteva questa,
allora,
rassegna?
Allora, la rassegna di Saltimbanco era una rassegna di 3-4 giorni, serate, alla Cascina, di spettacoli, di circo, di teatro, prevalentemente circo, comici, eccetera. La Cascina si trasformava in un vero e proprio... diciamo teatro molto particolare, e chi arrivava entrava in quest'aia dove c'era il palco, diciamo che la fatica dopo 18 anni forse era anche perché un po' invecchiavamo, un po' la Cascina Torchiera, per chi non lo sa, è una cascina a cui hanno tolto l'acqua, per cui immaginatevi fare da mangiare per 100 persone ogni sera senza acqua, quindi era un bello sbattimento.
Però funzionava.
Funzionava alla grande, molto partecipata in tutti questi 18 anni. Un'esperienza che, insomma, ho dentro e che ci ha fatto molto divertire.
Peccato che non ci sia più, però come tutte le cose belle non possono andare avanti all'infinito. Quindi, insomma, dopo 18 anni sarà arrivato qualche motivo per non continuare quell'esperienza, farne altre, immagino.
Sì, dopodiché per 2 anni siamo andati a fare una cosa del genere in Valsusa per il movimento Notav, è stato molto bello, e poi facemmo una giornata molto bella al confine, nel senso che i Notav erano molto attivi, no, sul problema dei migranti, e quindi facciamo una grande parata a Clavier passando il confine, insomma, per denunciare la situazione in cui venivano trattati in quelle zone.
E a proposito di questo tema, e lateralmente, adesso ci ascoltiamo la prima delle canzoni che Federica ha portato a Parlo con lei, che come tradizione lo sapete, no? Le musiche che ascoltiamo sono quelle scelte dai nostri ospiti. E poi torniamo in studio. Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei e stiamo ascoltando i Mano Negra, mitici, con il signor Matanza. Siamo negli anni 90, anni di cui stavamo parlando poco prima di ascoltare questa canzone con Federica Cicu, che l'ha portata in trasmissione perché?
Allora, perché i Mano Negra è stato il mio primo concerto a Madrid e me lo ricordo come un concerto forse il più bello a cui sono stata, e ho scelto il signor Matanza, beh, forse è inutile parlarne perché purtroppo ce ne sono troppi in giro per il mondo.
E quindi, sì. Allora, appunto, stavamo parlando di questa fase, insomma, di questa scoperta della giocoleria, delle arti circense che ancora ti accompagna. Però nel frattempo tu non di solo circo potevi vivere, mm-hmm. e quindi hai proseguito i tuoi studi nel campo dell'assistenza sociale.
Esatto. Quindi ho finito l'università e ho iniziato, direi molto giovane, a 23 anni, a lavorare come assistente sociale a Milano, quartiere Corvetto, mm-hmm. che ai tempi era un quartiere molto complesso, molto più di oggi, e nella tutela minori, quindi tribunale per i minorenni, situazioni familiari molto complesse, e diciamo che ho retto pochi anni facendo questo lavoro perché mi arrabbiavo troppo, non tanto per il lavoro in sé quanto per le condizioni di lavoro che erano pessime. Avevamo tantissime situazioni da seguire ognuna di noi e pochissime risorse con cui lavorare. Quindi dopo una decina d'anni, forse anche meno, ho deciso di cambiare lavoro perché sono proprio entrata nel cosiddetto burnout. E quindi, diciamo, ho capito che il mondo dell'infanzia comunque continuava a interessarmi e, guardandomi in giro, ho trovato questa scuola di psicomotricità che ho fatto, e da allora lavoro come psicomotricista, che vuol dire lavorare comunque coi bambini, ma ovviamente in tutt'altri contesti e soprattutto usando il corpo, che per me è da sempre, diciamo, un canale di relazionale e diciamo molto molto importante. E quindi ho iniziato a lavorare come psicomotricista e all'inizio molto lavorando in progetti educativi e preventivi, dai nidi alla scuola primaria, e poi invece da qualche anno ho uno studio che condivido con altri professionisti anche come terapeuta, quindi diciamo terapia individuale o di piccolo gruppo, però con bambini con difficoltà più importanti. E nel 2015 sono entrata a far parte di Associazione Caracol, che è una piccola associazione formata da psicomotriciste, antropologhe e un'esperta di didattica delle scienze, di outdoor education, e con questa associazione, diciamo, abbiamo partecipato a vari bandi, progetti con altre realtà del terzo settore, facendo cose che mi hanno interessato molto.
Ecco quanto è importante il lavoro d'équipe, cioè il fatto che dentro un ambito di intervento ci siano, oltre la psicomotricista, adesso l'ho detto giusto, e altre figure.
È super importante, tra l'altro, diciamo, il lavoro di rete me lo porto dietro da quando facevo l'assistente sociale, e quindi è un pezzo di quel, diciamo, passato che non ho mai lasciato. E vabbè, nello studio dove lavoro lavorano psicologi, logopedisti, ma diciamo il mio modo di lavorare è sempre molto, ovviamente a parte le famiglie, anche con la scuola. Quindi diciamo il mio lavoro non si svolge solo nella sala psicomotoria, ma giro parecchio. Poi col Covid purtroppo le riunioni si fanno prevalentemente online, però tendo ad andare sempre in presenza perché diciamo il tipo di lavoro che faccio richiede la presenza corporea, anche se parlo con adulti.
Ma quando parli di intervento, intendi interventi nelle scuole, intendo nelle classi, o perché vai a incontrare poi gli insegnanti, i collaboratori, non lo so, o entrambe le cose?
No, noi facciamo percorsi all'interno dell'orario scolastico, quindi con classi, e ovviamente lavorando con i bambini, permettiamo agli insegnanti di osservare i bambini che giocano liberamente e diamo loro degli strumenti per come osservarli, quindi a livello proprio di movimento, di corpo, di sguardo, di voce, eccetera. E a me quello che sta interessando molto ultimamente è proprio anche il rapporto con gli insegnanti, con l'intento un po' di sensibilizzare sulla valorizzazione del corpo a scuola, no? Perché generalmente, diciamo, a livello 0-3, quindi nidi, questa cosa è molto sentita, e poi man mano che i bambini crescono sempre meno. Quindi invece, insomma, io credo fortemente che il corpo debba essere un canale di apprendimento in tutti i gradi di scuola.
Ci fai un esempio di quello che del corpo viene trascurato, del movimento viene trascurato e che su cui voi cercate di riportare l'attenzione?
Un esempio, beh, ce ne sarebbero tantissimi, però magari riporto quello di l'esperienza di quest'anno. Ho lavorato in una scuola dell'infanzia del Comune di Milano, dove diciamo il corpo educatrice o insegnanti ammettevano loro stesse di avere molta paura del movimento dei bambini, perché si fanno male, perché poi hanno la loro responsabilità, eccetera eccetera. Quindi il mio percorso è stato giocare con i bambini per 10 settimane, e diciamo il compito degli insegnanti era osservare il mio lavoro, e poi ovviamente ogni volta c'era un confronto con loro, e sono molto contenta perché alla fine di questo percorso ho visto una certa maggiore morbidezza da parte di alcune di loro. E tra l'altro, oltre questo percorso con i bambini, abbiamo fatto anche un breve percorso di formazione, che vuol dire come dire portare le insegnanti a giocare loro stesse con il corpo. Quindi alcune si sono lanciate di più, altre di meno, però questo è un po' quello che faccio all'interno delle scuole.
Ci fai un esempio di gioco che fai fare assieme agli adulti e ai bambini?
Ma allora, diciamo che l'inizio dei miei incontri, generalmente non sempre, però è la costruzione di un grosso muro di cuscini. E io mi pongo dietro il muro, do il via, e generalmente i bambini sono portati a distruggere questo muro, ok? Quindi simbolicamente è molto forte. Poi l'interessante è vedere anche i bambini che rimangono spiazzati, perché
possono distruggere, esatto, qualcosa, veramente, veramente lo posso fare.
E tra l'altro, appunto, lavoriamo con materiale molto poco strutturato, mm-hmm, e malleabile, per cui questi cuscini cadono, ma con i quali poi si può ricostruire, no? Quindi è distruggere per ricostruire, ma per poi di nuovo, se si ha voglia, distruggere. E ecco, e quindi ho avuto a che fare anche con insegnanti che hanno dovuto digerire questa libertà, no? Data ai bambini di poter distruggere, perché poi lo fanno anche in classe. In realtà i bambini sono molto più competenti di quello che si pensa.
Sanno capire cosa fare e in quale momento.
Esatto,
dire.
Esatto.
Va bene, direi che intanto ci possiamo ascoltare un'altra delle canzoni che hai portato a Parla con lei. Pensavo di mettere Il viaggiatore dei mercanti di liquore, che è la scelta.
L'ho scelta in realtà perché io ho sempre viaggiato molto poco, e invece mi è venuta una voglia pazzesca di viaggiare, e questo è il motivo.
Il viaggio non è l'emozione, gli attimi pericolosi, il viaggio è la gioia del tempo, pericolo è stare rinchiusi, direzione casuale, non preoccupare. l'estate appartiene al turista. Il viaggiatore viaggia solo e non lo fa per tornare contento. Lui viaggia perché è di mestiere, ha scelto il mestiere di vento. Mischiare presente ricordi, le strade possibili fatte, fu forse salse di neve, fu forse ponente o levante. L'amore lasciato sospeso, qualcuno ne approfitterà, ma questo riguarda il ritorno, remota possibilità. Il viaggiatore viaggia solo e non lo fa per tornare contento. Lui viaggia perché è di mestiere, ha scelto il mestiere di... Non troverai certo granché, se invece smarrisci la rotta, il mondo è lì tutto per te. Paese significa storia e storia significa lingua. Impara la tua direzione da gente che non ti somiglia. Impara la tua direzione da gente che non ti somiglia. Il viaggiatore viaggia solo e non lo fa per tornare contento. Lui viaggia perché è di mestiere, ha scelto il mestiere di vento. Il viaggiatore viaggia solo e non lo fa per tornare contento. Lui viaggia perché è di mestiere, ha scelto il mestiere di vento. Ha scelto il mestiere di vento.
Allora, fra le cose belle di Parla con lei, lo dicevo all'inizio, c'è il fatto che si scoprono cose, no? Io per prima scopro cose, mondi, realtà, mestieri, professioni, passioni e anche musica, perché per esempio questa canzone, lo dicevo, Il viaggiatore dei mercanti di liquori, non la conoscevo e quindi ringrazio Federica Cicu di avermela fatta conoscere, perché è veramente molto bella. Quindi con Federica, che è una psicomotricista, stavamo prima del brano parlando un po' di come lei interpreta questo suo lavoro che svolge con i bambini e soprattutto attraverso il gioco. Appunto stavamo andando un po' a vedere su quali aspetti si lavora, cioè in che cosa il gioco ti aiuta in termini educativi e non solo, e che cosa succede appunto poi durante il gioco, perché immagino che proprio perché è un gioco non è che uno ci si può aspettare tutto di quello che succede.
Certo, allora forse lo dicevo già prima, allora io diciamo rientro nella formazione Bernardo Couturier, che era perché alla sua età ma è ancora vivo, un francese che ha creato proprio un filone della psicomotricità. Il suo motto è un po' dal piacere di agire al piacere di pensare, e dopodiché ho avuto anche altri diciamo maestri. Uno di questi è Ferruccio Cartacci, che ci tengo a nominare perché con lui ho fatto tanta formazione personale, perché l'altra cosa che noi facciamo è tantissima formazione personale corporea, perché è fondamentale, come dicevo prima, per gli insegnanti lo è prima di tutto per noi. E cosa succede? Quindi, tornando all'abbattimento del muro, da lì nascono giochi più diversi. diciamo, giochi che noi chiamiamo sensomotori, per cui generalmente c'è uno spazio allestito per saltare, per arrampicarsi, ma poi con semplicemente dei teli o delle corde possono nascere molti giochi simbolici, quindi il far finta di. E di questi ne nascono tantissimi, di tipi diversi. Diciamo che soprattutto nell'età 3-6 e i primi anni della scuola primaria, uno dei giochi che nasce quasi sempre è la costruzione della casa, e da lì, come dire, questa casa diventa un rifugio, e molto spesso io divento o il lupo o la strega o lo squalo se l'ambiente diventa il mare.
Cioè la minaccia?
La minaccia, ovviamente tutto
in chiave di gioco,
perché è importante dirlo, ci possono essere bambini che non hanno, come dire, ancora superato, no, il confine tra realtà e fantasia, che vanno in angoscia, e allora lì è chiaro che il mio lavoro è giocare, ma osservare quello che succede, e semmai, no, ritarare la mia presenza. E quindi in questo dico che, diciamo, le cose che ho fatto di formazione, più di teatro, di clown, mi servono anche per questo lavoro, no? L'espressività corporea è fondamentale per il mio lavoro, e in particolare per il gioco simbolico. Quindi l'importanza di giocare la paura, perché alla fine questa strega o lupo o squalo che sia viene generalmente catturata, uccisa, legata, sommersa di cuscini, come dire, incentivando, no, l'autoaffermazione dei bambini, sempre, no, ovviamente con le regole di non far male, eccetera, eccetera. Ci tenevo magari a tornare prima a quello che raccontavo prima, perché tutta questa paura degli insegnanti, ma anche dei genitori, che i bambini si facciano male, no, richiama il tema della sicurezza. E in realtà con Caracol facciamo anche diversi, diciamo, incontri con genitori e insegnanti su questo tema, che nel mondo di oggi purtroppo è un po', come dire, si confondono un po' le cose, no? Per cui tutta l'invasione del digitale sta inondando, ma veramente troppo, bambini anche molto dello piccoli. 0-3. E quindi noi, se vogliamo, combattiamo un po' questa tendenza, perché poi a livello di disagi futuri è ormai
conclamato.
E quindi anche lavorando nelle scuole è molto importante, come dire, sdoganare invece il fatto che i bambini hanno diritto al movimento, diritto a muoversi nelle 8 ore in cui stanno a scuola, questo dal nido alla primaria, ma anche dopo. E in realtà sono molto più insicuri davanti a un dispositivo digitale che non facendo un salto su un materasso morbido, ecco, questo in estrema sintesi.
E quindi forse allo stesso tempo possiamo dire che c'è, appunto, da parte di insegnanti e genitori c'è più paura del movimento che di questa opzione, opportunità che oramai c'è, fa parte delle nostre vite, e cioè si teme meno su quello.
Esatto, beh, anche perché purtroppo il telefono, il tablet diventano dei babysitter incredibili, no? Per cui il genitore è tranquillo. Adesso sto semplificando l'argomento, che è molto complesso, però il nostro tentativo nel lavoro con le scuole è anche questo.
Quello di, insomma, di dare un'alternativa.
Sì.
Anche perché, appunto, immagino che un gioco ben proposto sia una, come dire, è la strategia migliore per distrarre l'attenzione da questi dispositivi.
Esatto.
da quel piano lì che è ipnotico, no? Entrano come dentro un'altra dimensione da cui è difficile strapparli, ci vuole una dimensione più forte dove loro siano questa volta protagonisti.
Esattamente,
perché il gioco ti rende protagonista.
Sì, spesso anche in terapia mi capita di fare a livello corporeo dei giochi che loro vedono sui video, no? Allora lì è interessante, cioè lì come dire, recitiamo, no? Però il coinvolgimento corporeo vuol dire muovere, no? Muovere quella che noi chiamiamo l'area tonico-emozionale, quindi il movimento fa nascere emozioni, l'emozione ha dentro la parola movimento, no? E dal punto di vista etimologico non a caso. E mi collegherei no, a questo mondo digitale. Perché durante la pandemia, che per il nostro lavoro è stata un vero disastro, ma non solo per il nostro, in particolare per i bambini, noi, e dico noi, Caracol, ma anche Anupi Educazione, che è l'Associazione Nazionale degli Psicomotricisti, abbiamo fatto diversi incontri online, proprio nei mesi, diciamo, del lockdown, proprio riflettendo sul tema degli spazi, no? Che erano stravolti. Quindi lo spazio era solo la casa, a livello terapeutico ho lavorato online con i genitori cercando di, come dire, cercare di trasformare lo spazio della casa in uno spazio quanto più adatto a far giocare i bambini, e c'è venuta voglia. Perché l'altra cosa forte per i bambini era: sto a casa, ma non riesco neanche ad andare a giocare per le strade perché era vietato, no? Quindi pensare a invece un modo per permettere ai bambini un po' di riappropriarsi, no? Degli spazi urbani tra casa e scuola. Quindi abbiamo coinvolto Francesco Tonucci, che è un grande pedagogista, che è un po' il creatore della città dei bambini, per chi lo conosce. Inutile dire di più, ma in rete ci sono tantissime esperienze sue, che tra l'altro è molto più famoso all'estero che in Italia. E l'abbiamo coinvolto organizzando un convegno in collaborazione col Movimento di Cooperazione Educativa e l'Università Bicocca nel novembre del 2020, quindi in piena pandemia. E da lì è stato molto interessante, pur essendo online purtroppo, perché sono nate delle reti, e quindi a me i mesi successivi mi è venuta molta voglia di pensare a un progetto in questo senso. Quindi grazie a un bando di fondazione di comunità abbiamo creato una rete con Cooperativa Codici, Spazio Pensiero, Associazione Iper Eden e soprattutto l'Istituto Comprensivo Scarpa, che si trova nella zona di Lambrate a Milano,
che è un istituto per bambini.
L'istituto comprensivo di tutto. Scuola primaria pubblico.
Ok, a scuola primaria. Okay,
quindi... Scuola primaria, che diciamo è due scuole primarie, dove io e Laura Pomari, che è la fondatrice di Associazione Caracol, avevamo lavorato diversi anni prima. Per diversi anni, e quindi avevamo un contatto diretto con alcuni insegnanti molto in gamba. E ci siamo inventate questo progetto che abbiamo chiamato Abitare la città, due punti, la curiosità di bambini e bambine per la cura della città. E, curiosità, cura, hanno la stessa, diciamo, origine etimologica, da kukau, che vuol dire guardare verso, osservare. E quindi diciamo, per noi è stato, per me è stato un modo molto interessante per portare l'approccio psicomotorio fuori dalla sala psicomotoria, perché io dopo la pandemia avevo un po' la nausea di stare dentro
degli spazi chiusi,
quindi
anche le aule, le palestre diventavano qualcosa di...
ma anche lo stesso materiale mi stava un po' stretto. E quindi ci siamo inventati, grazie alla collaborazione con altri professionisti, questo progetto, che aveva due obiettivi, diciamo la didattica all'esterno, quindi l'outdoor education come si chiama oggi, e non solo, grazie a, diciamo, all'esperienza di Francesco Tonucci, che nella sua città dei bambini una degli aspetti principali è l'autonomia di movimento dei bambini, portare, sensibilizzare bambini, genitori e insegnanti all'autonomia di movimento nei tragitti da casa a scuola. Quindi abbiamo lavorato con 7 classi di seconda elementare e di quarta, che poi sono diventate di terza e di quinta, su questi due aspetti. E in particolare il primo anno è stato molto bello perché seguivo io le classi e diciamo il progetto è stato fare 4-5 uscite con ogni classe. Ogni uscita era dedicata a un senso, quindi l'idea era di esplorare il quartiere attraverso i sensi. Io ero la loro macchina fotografica, quindi abbiamo prodotto tantissimo materiale diciamo fotografico e tantissimo materiale audio
In relazione ai due sensi, la vista e l'udito, o come strumenti
anche,
in generale?
Anche, però come strumenti in generale, quindi registravo molto spesso i commenti dei bambini, degli insegnanti, e durante queste uscite la cosa più interessante di tutte è stata la casualità. Se vuoi faccio un esempio.
Sì.
Incredibilmente durante un'uscita con una seconda, quindi bimbi abbastanza piccoli, di 7 anni, era dedicata all'udito, zona città studi, quindi Politecnico, i bambini, dopo magari racconto del vagabanco, però erano muniti appunto di questo strumento che mi sono inventata, che i bambini stessi hanno chiamato vagabanco, che era una diciamo cartellina con, per farvi capire, una cartellina da convegno su cui si pinzano i fogli, a cui ho attaccato delle bretelle. I bambini, come dire, stile marsupio, lo portavano in giro e poi all'occorrenza disegnavano, si annotavano delle cose. E quindi un bambino vede passare un gruppo di ricercatori universitari, ognuno col suo badge, e dice: ma voi chi siete? E il ricercatore racconta, ma poi dice: ma voi chi siete? Quindi c'è stato questo incontro tra bambini e ricercatore, e casualmente questo ricercatore era uno che lavorava sui paesaggi sonori, quindi ha raccontato come si distingue un ambiente, se è inquinato acusticamente o meno, tutto sul marciapiede. Quindi ecco,
e i bambini
attentissimi. Poi ne abbiamo parlato, quindi diciamo lo scambio anche con l'insegnante è stato proprio, come dire, osservare la bellezza della casualità, dell'improvvisazione, no? Che permette la didattica itinerante, la didattica all'aperto, cosa che non potrebbe succedere in classe. In classe succedono altre cose, però ecco, per me questo è stato un altro aspetto di questo progetto molto interessante. Poi abbiamo incontrato un signore che ha detto: ah, ma allora voi siete esploratori, perché ovviamente questi gruppi di bambini con i vagabanchi attiravano l'attenzione, tra l'altro ancora con la mascherina, pur essendo all'esterno, quindi. E questo signore ha detto: ah, ma se siete degli esploratori, caccia al tesoro, dovete trovare dei fossili di marmo, e ci dice dove. Quindi siamo andati a caccia, quindi in un androne di un palazzo in via Pacini, a cercare questi fossili. Ecco, quindi
un'attività contagiosa, insomma.
Contagiosa, molto contagiosa. E poi mi ricordo invece nell'altra scuola, che è più nella zona verso l'Ortica, una signora si affaccia alla finestra, vede il gruppo di bambini e dice: cosa state facendo? Allora racconta dalla finestra la storia di quel quartiere. Quindi tutto così, molto divertente.
E questo per quanti giorni, per quanto tempo è andato avanti questa esplorazione?
Per un
spazi?
Anno, per un anno. E poi nel secondo anno invece abbiamo coprogettato con i bambini e le bambine 2 aule all'aperto. Una si trova nel parco di Via Folli, zona appunto Rombon, per capire, e l'altra invece l'hanno voluta fare all'interno del cortile scolastico. E quindi l'associazione Iper Eden, che sono architetti, urbanisti, designer, ci hanno aiutato, no, a progettare queste 2 aule. E l'altra cosa che ho seguito molto con loro, che tra l'altro hanno seguito tutte le uscite dei bambini, sono state queste mappe molto stilizzate che i bambini poi riempivano con i loro punti di riferimento, no? E da lì tutto il lavoro con i bambini di quarta, che poi sono andate in quinta, sul tracciare, prima raccontarlo, poi disegnarlo e poi come dire percorrerlo, il tragitto da casa a scuola, e da lì il contagio, nel senso che parallelamente facevamo incontri con genitori su questo tema, e quindi due bambini che sono stati un po' i pionieri hanno iniziato a provare ad andare a scuola da soli in quarta elementare, e da lì è stato come una cosa contagiosa, per cui alla fine 60 bambini a gruppetti, perché non è che andavano a scuola da soli, ma tra di loro in gruppo, no? Quindi significava darsi appuntamento per fare il tragitto, e la cosa molto bella è che venivano accolti da insegnanti che sapevano, no, di questa nuova esperienza, e quindi li accoglievano nel modo migliore, quindi ascoltando.
Perché forse poi nel tragitto loro avevano anche un po' l'atteggiamento da vagabanco, cioè il tragitto scolastico lo facevano anche con questa attenzione a quello che...
Diciamo che la cosa bella è che si trovavano, cioè molto, i genitori prima ci hanno raccontato che non sono mai stati così puntuali e che si tendevano a incontrarsi prima per avere il tempo di giocare, quindi... Poi è scientificamente provato, se si guardano tutte le esperienze di Francesco Tonucci, che se un bambino si reca a scuola camminando e non portato in macchina, a parte la sostenibilità ambientale, ma la sua attenzione a scuola è molto più elevata, no? Che se non è preceduta dal movimento.
Certo. Poi Federica Cicu ce l'ha anche portato qua in studio a Radio Popolare, il Vagabanco, che
è un prototipo in cui ho scritto errando, tra virgolette, si impara, nel duplice
significato.
Sì.
Giusto, quindi un progetto che veramente con tantissime articolazioni e che ha appunto, che trasforma le persone che lo fanno e che trasforma anche la città, no? Perché appunto quello che mi dicevi era che avete anche progettato degli spazi dove...
Sì, tra l'altro poi sono nati dei patti di collaborazione, perché ovviamente poi abbiamo proprio reso visivi due tragitti simbolici, quindi con pitturando i marciapiedi e individuando il punto d'incontro. Allora, uno di questi, per chi fosse curioso, è all'angolo tra via Bassini, se non ricordo male, via Grossic, quindi ci sono delle sedute con un cartellone che spiega un po', no? La bellezza e l'importanza di andare a scuola da soli. Diciamo che poi questo progetto è finito, per cui alcuni insegnanti lo stanno portando avanti, soprattutto con l'educazione all'aperto. Magari sull'autonomia di movimento bisognerebbe tornare e
reincentivarlo
un po',
perché c'è sempre il tema anche lì della paura che
della
torna.
Paura è stato molto interessante tutto il lavoro con i genitori, perché i genitori di questi due pionieri erano proprio dei testimoni per gli altri, no? E quindi i temi che venivano fuori erano tanti: la fiducia, l'idea di separarsi, no? Di vedere crescere il proprio figlio, ma soprattutto il tema della fiducia. E praticamente con tutto il materiale audio che abbiamo raccolto, alla fine del progetto abbiamo fatto un podcast con Radio Share, che tra l'altro era stato mandato in onda nella trasmissione La pillola va giù.
Sì.
E niente, adesso purtroppo mi sono dimenticata di il riferimento, però è stato, diciamo, un risultato molto carino che poi abbiamo lasciato anche alla scuola, ecco.
Un bellissimo progetto, Abitare la città, la curiosità di bambini e bambine per la cura della città. Adesso gli dedichiamo anche una delle canzoni che Federica Cicu ha portato a Parla con lei.
Mm-hmm.
città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e dalle macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
Com'è bella la città di Giorgio Gaber, l'abbiamo dedicata appunto a questo bellissimo progetto di cui Federica Cicu ci ha appena parlato a lungo, giustamente, perché è un'esperienza che merita veramente di essere conosciuta e anche ripetuta, o no Federica?
Esatto, se ci fosse all'ascolto qualche insegnante interessata o dirigente scolastica, noi, perché parlo di noi, perché ovviamente ricoinvolgerei Codici, Per Eden, Spazio Pensiero, per riprodurre con eventuali modifiche, ma anche in altre zone della città, perché finché rimango a Milano, diciamo, questo mi dà un po' più di senso per rimanere in città. E l'altra cosa che abbiamo fatto durante il progetto, quindi da un lato lavorare con i bambini e i genitori, ma abbiamo lavorato anche molto con gli insegnanti, in particolare Monica Onida, che è la nostra collega che si occupa di didattica delle scienze, ha tenuto due corsi di formazione proprio sfruttando le aule all'aperto che abbiamo costruito, con gruppi di insegnanti di queste due scuole, perché ovviamente l'idea è che poi vadano avanti da sole, no? a fare educazione all'aperto e tutto quello che è stato questo progetto. Se posso, ringrazierei proprio tutte le insegnanti con cui abbiamo lavorato, perché senza di loro ovviamente nulla sarebbe stato possibile. Insegnanti molto motivate, molto brave, e tra l'altro molto vogliose, perché anche per loro dopo la pandemia era molto importante di nuovo uscire, no? Mm-hmm. Quindi non lo so, forse a causa o grazie alla pandemia è nato questo progetto.
Beh, sì, a volte si è portato, ha creato delle, ha reso necessario il liberarsi, il crearsi e liberarsi di energie che si erano accumulate in quel periodo in cui eravamo costretti in tanti modi. Direi che è arrivato il momento di salutarci, purtroppo, perché siamo alla fine della. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, quindi io ringrazio tantissimo e saluto Federica Cicu, psicomotricista, clown e tanto altro.
Io ringrazio te, Serena.
E per quanto riguarda Parla con lei, ci risentiamo nelle prossime puntate e ci salutiamo ascoltando l'ultima delle canzoni che Federica Cicu ha portato a Parla con lei, che è Camminare dei Modena City Ramblers. Ciao!
Ciao!
Camminare senza fretta d'arrivare, camminare, camminare per il gusto di partire.
Tourner Maindre, Tourner Maindre.
Caso al vento come un cane, sogni in tasca e cominciare a camminare, camminare senza mete da evitare.
Tourner Maindre, Tourner Maindre.
Tourner Maindre,
Tourner Maindre.
Camminare come l'onda in mezzo al mare, camminare, camminare, liberi di naufragare.
Tourner Maindre, Tourner Maindre.
Senza busso né timone, senza rotta né confine, camminare, camminare, venti e stelle da inseguire.
Tourner Maindre, Tourner Maindre.
Pur andare, camminare, camminare, non curarsi di inciampare.
Tourner Maindre, Tourner Maindre.
Con lo zaino nudo in atti, cambi spalle, poi sudore, camminare, camminare per la voglia di scoprire.
Tourner Maindre.